È il 25 maggio 1965. Siamo a Lewiston, nel Maine. Sul ring ci sono Muhammad Ali e Sonny Liston. È un match che nessuno ha voluto, tanto puzza di bluff e di mafia. E infatti si è finiti a combattere nel Maine, davanti a soli 2.434 spettatori. Record negativo di presenza per un incontro in cui si assegna il titolo mondiale dei pesi massimi. Siamo troppo lontani dalle capitali della box, New York e Las Vegas, e troppa è la paura di attentati e disordini dopo l'adesione dell'ormai non più Cassius Clay alla causa della nazione dell'Islam, di Elijah Muhammad e Malcolm X. Ali piazza un destro apparentemente innocuo, quasi appoggiato, e poi manca completamente l'avversario col sinistro. Il pugno fantasma ha appena fatto la sua apparizione nella storia del pugilato e Sonny Liston è appena finito al tappeto. La scena, imperitura icona di una leggenda, è anche uno dei momenti clou del film Ali di Michael Mann del 2001. A vestire i panni di Sonny Liston vi è un attore che attore in realtà non è e che ha una storia tutta da raccontare. Il suo nome è Michael Bent. Michael Bent, dicevamo, non è un attore, o almeno non è un attore come tutti gli altri. Michael Bent è un pugile, anche se lui la box l'ha sempre odiata. La box è una passione del padre, una passione che cerca di infondere, coi suoi modi, ad un figlio che si dimostra tanto talentuoso quanto refrattario alla nobile arte.
Mio padre era un uomo terra a terra, si esprimeva solo in due modi, con la rabbia e col silenzio. L'unica cosa che gli interessava era che io studiassi quei pugili nei minimi dettagli, ma lui non usava la parola studiare, non faceva parte del suo vocabolario, mi diceva solo guarda. Voleva che suo figlio, cioè io, diventasse il nuovo Muhammad Ali. Un giorno in quinta elementare ho marinato la scuola. Ero troppo preoccupato perché avevo deciso che avrei detto a mio padre che non volevo più tirare di box. La sera quando si è seduto sul divano gli ho detto: papà, non voglio più fare box. Si è alzato, è andato verso la TV, ha preso l'antenna che c'era sopra, l'ha spezzata e ha iniziato a darmele di santa ragione. Non è stato piacevole. Ero pieno di segni. È stato disumano.
Le violenze del padre, in cerca di un riscatto sociale tramite il proprio figlio, portano però a dei risultati che hanno inizialmente il dolce sapore della vittoria, ma ben presto faranno emergere un drammatico retrogusto di disperazione. Il giovane Michael abbassa la testa e ci dà dentro sul ring. Per 4 anni vince il New York City Golden Gloves e per 5 il campionato nazionale americano. La porta del professionismo è pronta ad aprirsi e le prospettive di Michael Bent sono quelle di entrare a far parte dei grandi degli anni 90, i pesi massimi che riempiono le arene americane: Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis. Ma il professionismo rappresenta anche e soprattutto la reale possibilità di lasciare la casa paterna e mettersi alle spalle anni di umilianti sopraffazioni. Ma l'esordio tra i pro è un incubo. 3 minuti. Il 7 febbraio 1989 ad Atlantic City Michael Bent parte fortissimo e aggredisce Jerry Jones, il suo primo avversario. Nei dilettanti questa tattica ha sempre funzionato, ma adesso è tutta un'altra storia. Jones incassa ma poi reagisce. 3 minuti e KO alla prima ripresa. Negli spogliatoi lo aspetta il padre che infligge umiliazione a umiliazione. È un colpo fatale per la già fragile autostima di Michael Bent. Nel libro della sua vita sembra non essere previsto un lieto fine.
Uscivo di continuo, frequentavo un sacco di donne, giravo per locali, mi bruciavo tutti i soldi che avevo e non facevo altro che bere. Finché un giorno ho deciso che era il momento di cancellare per sempre tutto quel dolore. Ero a casa di mio fratello e ho trovato una pistola. troppo doloroso. Non potevo. Anche se volevo, ma no. No.
Uno spiraglio di luce arriva con una telefonata. Evander Holyfield cerca uno sparring partner e Bent già in passato si è allenato con lui. Sul ring, sull'odiato e amato ring, Michael ritrova se stesso e gli allenamenti con Holyfield fanno strabuzzare gli occhi a Stan Hoffman, uno dei maggiori manager della box di quegli anni. Sul ring, quando si allenavano Holyfield e Bent, non si capiva chi era il campione e chi lo sparring partner, racconterà lo stesso Hoffman, che decide di dare una seconda possibilità a Michael e gli organizza 10 incontri. E questi 10 match, nel giro di 2 anni e mezzo, Michael Bent li vince tutti, uno dietro l'altro. Ma c'è anche un 11° incontro da disputare, contro Tommy Morrison, il campione del mondo in carica. Una sfida che l'entourage di Morrison ha organizzato come sorta di match di allenamento in vista del vero duello che dovrebbe presto opporre il detentore del titolo a Lennox Lewis. Ma a Tulsa, in Oklahoma, succede quanto di più imprevedibile e impensabile si possa immaginare. Bent parte, come sua abitudine, a testa bassa e carica di colpi Morrison. 1:33 e il campione in carica è al tappeto. Michael Bent conquista in modo assolutamente inatteso la corona mondiale dei pesi massimi. Dopo quel match, racconterà poi Bent, il mio primo pensiero fu quello di ritirarmi. Ero diventato campione del mondo. Io, che nemmeno volevo diventare professionista. Io che non ho mai amato veramente il pugilato. Cos'altro potevo chiedere? Ma i soldi, la montagna di soldi che foraggia l'universo del pugilato, soprattutto in quel periodo, pesano come un macigno su Michael Bent e sulle sue scelte. Mi organizzarono pochi mesi dopo un altro incontro, ma io ero troppo fuori forma per difendere la corona. Il 19 marzo del 1994 Bent affronta a Londra, città dove peraltro lui è nato, Harry Hyde. Bent si trascina per 7 riprese. Poi una combinazione micidiale di Hyde lo travolge e va al tappeto, faccia a terra. È un brutto KO per il modo goffo con cui Bent finisce giù, ma anche per i colpi violenti ricevuti. Si rialza, ma è palesemente scosso. Per l'arbitro è finita. Negli spogliatoi Bent finisce ancora a terra, stavolta vittima di un malore, uno svenimento provocato da una tumefazione al cervello. Viene ricoverato in ospedale e messo in coma indotto. Si risveglierà soltanto dopo 4 giorni.
All'epoca mio padre viveva in Florida e mi hanno riferito che, subito dopo aver visto l'incontro e aver saputo che ero in coma, il suo commento è stato: speriamo che quel grumo di sangue se lo porti via. Sapete che vuol dire? Era il suo modo per dire: fatelo morire quel figlio di puttana.
Si salva Michael Bent, ma non dovrà mai più salire su un ring. E per lui anche questa è una salvezza. Per me fu un sollievo, racconterà Bent, che decide di lasciare tutto e trasferirsi in Pennsylvania. È il momento di voltare pagina e seguire la propria strada, i propri sogni. Si iscrive ad un corso di scrittura e pubblica dapprima un articolo, Anatomia di un knockout, che riscuote un ottimo successo. Continua a scrivere e si avvicina anche alla recitazione. Arriva la chiamata di Michael Mann, che lo vuole per il ruolo di Sonny Liston. E questo l'abbiamo già raccontato. Recita e fa da consulente a Will Smith per le scene di pugilato. Oggi Michael Bent vive a Los Angeles, continua la sua attività di consulenza cinematografica, ha partecipato anche al pluripremiato Million Dollar Baby di Clint Eastwood e si diletta pure come regista teatrale. È finalmente un uomo felice e forse il pugilato non lo odia più così tanto.